File 12, pagina 76. Il primo giorno di viaggio passò abbastanza bene. Ci fecero scendere a gruppi per i bisogni corporali. Ci davano da mangiare una volta al giorno pane e margarina salata, così cominciammo a soffrire la sete. Durante la notte il disagio divenne tremendo. Stanchi ci addormentavamo uno addosso all'altro. Dopo un po' il peso del compagno diventava insopportabile e allora dovevamo svegliarlo a pugni, ma spesso non si muoveva ugualmente. Dopo alcune volte che successe anche a me, arrivai al limite dello svenimento. Presi una decisione drastica, mi levai uno zoccolo. Se non si fosse svegliato alla prima chiamata, alla seconda gli avrei dato una zoccolata in testa. Ogni tanto le SS colpivano con i cinturoni di cuoio i deportati che inavvertitamente si allungavano sullo spazio loro assegnato. Al mattino alcuni deportati morti vengono spinti in un angolo in fondo al vagone. Io sono con Paolo, il genovesino, Mazzoletti, l'omino gentile meridionale, un marchigiano, Messina, uno dei militari deportati. Gli altri sono russi, polacchi, ebrei, francesi e alcuni italiani che ancora non conosciamo. La sete si fa sentire in modo atroce. Cerchiamo di placarla con un po' di neve quando ci fanno scendere per i bisogni corporali, ma di neve pulita non ce n'è. Vicino ai binari è tutta sporca di feci e di orina. È la conseguenza del fatto che le poche linee ancora in efficienza sono continuamente percorse da tradotte militari, di prigionieri di guerra e di deportati. Succhio un bullone arrugginito che mi dà l'illusione di soffrir meno la sete. Un deportato russo fa i suoi bisogni nel vagone e si prende pugni e schiaffi dai vicini. Le SS gridano di smettere. Il deportato replica loro in russo che i suoi compagni lo maltrattano e lo picchiano perché è russo. Così le SS si sfilano i cinturoni e ci danno una ripassatina. Il russo piange e si lamenta tutto il giorno. La mattina dopo è morto. Passano un'altra notte, un giorno e una notte inenarrabili. All'alba del quarto giorno la tradotta è ferma. Guardando attraverso le grate in alto, riusciamo a leggere «Kamenz». Sembra che la tradotta si rimetta in moto, poi ci respingono indietro. Nel pomeriggio ci scaricano. Non ne possiamo più. Molti sono i morti durante il viaggio. Vanno sul conto di Flossenbürg e del Block Helterster, del blocco della morte. Quelli che hanno resistito meglio e che appaiono in buone condizioni sono gli italiani ultimi arrivati. Ci incolonnano per portarci al campo, circondati da un nugolo di guardie nazionali. Ma come ci muoviamo, la fila si sfalda. Molti cadono a terra esausti. Allora le guardie tirano fuori carriole, portantine e perfino un quadratello con le ruote, di quelli che una volta adoperavano i paralitici per girare, e ordinano ai deportati più in forze di trasportarvi i morti. Sul quadratello mettono, piegati in due, 7 o 8 cadaveri. Un deportato lo deve spingere. 2 o 3 prigionieri vengono assegnati a ogni carriola o portantina. Quelli troppo sfiniti per poter camminare si fanno sostenere da 2 compagni più in forze. Così si snoda per la città un incredibile corteo di uomini distrutti, di morti e di moribondi. Ci hanno scaricati nel centro dell'abitato, che dobbiamo quindi attraversare. Ogni tanto qualcuno cade. Sono pochi quelli che camminano da soli. Noi 4 avanziamo barcollando, vicini. Del gruppo di settembre siamo i soli rimasti. Attraversiamo viali e vie della città, una colonna di gente sfinita, morente. La gente ci guarda indifferente, donne, uomini, vecchi, bambini, come se fossero abituati a vedere quegli orribili spettacoli. come se potessero sopportarli bene. Tanta è la loro indifferenza che non si fermano nemmeno a osservare. Se stanno chiacchierando, continuano a parlare. Anzi, dei ragazzi ci tirano sassi e ci sputano addosso, e nessuno si sogna di rimproverarli. Vedo piangere solo una donna anziana. Avrà un figlio prigioniero. Ci chiediamo se tutto il popolo tedesco non sia composto di belve. Forse i buoni li hanno uccisi tutti. Ci avviciniamo barcollando ai mucchi di neve ai lati delle strade. Dobbiamo procedere nel mezzo, a raccoglierne manciate per placare la sete, incuranti delle grida delle guardie. Giunto in cima a una strada leggermente in salita, mi volto. La scena che vedo è tremenda anche per me che ormai ho fatto l'abitudine agli orrori. Vedo una lunga fila di deportati trascinarsi estenuata, tirandosi dietro morti e moribondi, e un'intera cittadinanza non farci alcun caso. In Italia nessuno sopporterebbe uno spettacolo simile. La gente si ribellerebbe, presterebbe un po' di soccorso. Ricordo una colonna di automezzi che una volta si fermò vicino alla Bovisa per un guasto. A spingere fuori strada il mezzo da riparare furono messi dei prigionieri di guerra russi, che vennero maltrattati. Subito si formò intorno un nugolo di ragazzini e di donne che impedirono ai soldati tedeschi di infierire e donarono poi ai prigionieri frutta e pane. Finalmente arriviamo al campo. Una lunga costruzione in muratura a due piani. Sembra una filanda, e lo è infatti, abbandonata da tempo. Varcato un cancello, ci fanno entrare in un cortile lungo e stretto. A destra c'è una scala, un locale con un alto forno dalla bocca enorme. Il locale ha un'altra porta che immette nel cortile interno, un po' più largo del primo. Ci fanno salire una rampa di scale e ci sistemano in una lunga camerata, italiani con francesi ed ebrei, gli altri in un'altra sala. Distribuiscono dei pagliericci per dormire per terra. Le pareti sono attraversate da grossi tubi. Ci viene distribuita anche una zuppa di rape dure come il legno. Poi finalmente possiamo distenderci a dormire. L'indomani ci presentano il capo blocco. Noi vorremmo Kodak, ma lui non accetta. Allora mettono l'altro deportato italiano che sa il tedesco. È un capitano dell'esercito, a quanto ci ha detto una volta. Non veniamo trattati troppo male, non ci picchiano. Il locale è riscaldato dal forno, che va in continuazione per bruciare i cadaveri. La conta viene fatta nel locale. Invece il cibo è più povero che a Flossenbürg. La zuppa di mezzogiorno è di rape legnose e completamente senza condimento, né aggiunta di altri ortaggi o di patate, e un pane viene diviso in 8 invece che in 5. Per alcuni giorni non ci fanno fare niente. Poi una mattina incolonnano tutti quelli che possono reggersi in piedi per andare a lavorare. Fuori ci aspetta un nugolo di guardie armate con fucili e mitra, che si dispongono davanti, dietro e ai lati. Attraversiamo la città per 3 o 4 chilometri. Non guardiamo più in faccia i passanti, che a loro volta non si interessano di noi. Finalmente arriviamo a una grossa fabbrica. La colonna si ferma davanti all'ingresso. Vediamo entrare molte donne, di ogni età, che non risvegliano in noi nessun interesse, devitalizzati come siamo. A una di quelle che stanno entrando, una guardia rivolge una frase di scherno per le donne che hanno un debole per gli italiani. Quella risponde: «Italien alles scheisse!» «L'Italia è tutta merda!» Attraversiamo il cortile della fabbrica. Ci chiudono dentro un reparto. Per i bisogni si esce a 3 o 4 alla volta, accompagnati dalle sentinelle. Il reparto è abbastanza ampio, ma senza finestre, con una spessa porta di ferro. C'è un grosso tornio parallelo, altri più piccoli, frese, trapani, limatrici, tutti in disuso. Sono macchine utensili razziate un po' in tutti i paesi di Europa. Il nostro compito è di rimetterle in efficienza. Entrando abbiamo visto alcuni operai in tuta, che abbiamo creduto tedeschi. Passando vicino a uno di loro, parlando in dialetto milanese con Paolo, quello ci guarda ed esclama: «Ma siete italiani? Milanesi?» Rispondiamo affermativamente e seguita: «Ma come mai siete deportati? Finora abbiamo visto solo russi, polacchi, francesi, ma italiani mai?» «Perché da un anno e mezzo la guerra partigiana c'è anche in Italia. Noi siamo partigiani». Ci guarda a bocca aperta. È la prima volta che gli giunge la notizia. Faceva parte dei militari arrestati e deportati in Germania l'8 settembre e poi trasformati in operai. Ce ne sono parecchi in questa fabbrica. Ci chiede se non vi siano fra noi dei bergamaschi. Chiamo il nostro amico e cominciano a scambiarsi informazioni quando una guardia lo chiama fuori. L'indomani mattina ritorna un attimo con una scusa. Ci rifila in mano alcune patate crude e ci avvisa che hanno ordinato ai soldati italiani di non comunicare con noi, minacciando pene severissime ai trasgressori. Mettono a capo del reparto un ex operaio anziano. Ma non possiamo far nulla, mancano i pezzi di ricambio, gli attrezzi. Non hanno il materiale o non ce lo danno. Veniamo assegnati 3 o 4 per macchina. Non abbiamo nemmeno gli stracci o la tela smeriglio per cominciare a togliere la ruggine. Ci hanno passato solo uno scopinetto e uno straccio a brandelli, unto e bisunto. Non c'è nemmeno da cominciare. Ci appoggiamo alle macchine e stop. Ogni tanto facciamo un giretto. Voglio risolvere il problema delle patate. Scopro un tubo di ferro caldo posto sotto una piastra. Sicuramente vi scorre dell'acqua calda. Nella piastra c'è un buco per cui passa una mano. Vi infilo le patate posandole sul tubo per cuocerle un po'. Dopo un'oretta ne ritiro un paio e le mangio. Sono ancora crude. Soprattutto hanno uno strano sapore. Torno per vedere se le altre sono un poco più cotte. E scopro che alcuni deportati si servono della feritoia della piastra come urinatoio. Addio patate, le butto via. A mezzogiorno, solita zuppa di rape legnose. Al tramonto ci incolonnano per ricondurci al campo. Attraversiamo di nuovo la città. Questa volta dobbiamo trascinare alcuni compagni che non hanno più la forza di camminare. È ancora chiaro. Si vede parecchia gente in giro. I negozi di alimentari sono aperti. I cittadini di Kamenz si comportano come se non esistessimo, come se non vedessero questa colonna lunga decine di metri che arranca. La vista dei negozi di alimentari accresce la nostra fame, ma non lo facciamo vedere per non aumentare la soddisfazione dei tedeschi. A un bivio c'è un'indicazione stradale. Una freccia nera indica Dresden, chilometri 45. L'altra, Berlin, chilometri 48. Dunque, siamo circa a metà strada fra Dresda e Berlino. Arrivati al campo, riusciamo a sapere che siamo un Arbeitskommando di Kamenz, dipendente dal campo di Gross-Rosen. Quella stessa sera facciamo amicizia con altri deportati, Pietro Severi di Milano, Nino Incerpi e Vittorio Michielli del gruppo dei Triestini. Il nostro capo blocco fa un po' troppo il prepotente e così una sera, presente il capo campo polacco, insceniamo una rumorosa protesta contro di lui. Per evitare grane, il capo campo destituisce il capitano, che non ha ancora capito che bisogna cambiare mentalità, e mette Kodak al suo posto. Ai francesi assegna un francese. Gli ebrei li lasciano nella nostra camerata. Gli altri li mandano con i francesi al piano di sotto. Gli ammalati li cura un dottore francese che viene da fuori come il capo campo. Non è dei nostri. Come aiutante del dottore mettono uno del gruppo dei triestini, un tipo subdolo che si spaccia per medico. Il comando del campo è affidato a un sergente maggiore della Luftwaffe, un tipo sulla cinquantina, con le gambe storte e gli occhiali. Quando lo vediamo non possiamo fare a meno di ridere. È una figura buffa, però sembra una brava persona. I tedeschi hanno una vera mania di farci scattare ai loro ordini. Alla domenica ci portano nel cortile dietro, che però non è abbastanza grande. Ci schierano per farci marciare. Links, zwei, drei, vier. Ed è già dietro front. Mützen ab, Mützen auf. Fronte sinistro, fronte dest. Una buona oretta è dedicata a questi proficui esercizi. Al di là della staccionata che circonda il cortile, su una strada in salita che lo domina completamente, vediamo passeggiare coppiette, bambini, donne e uomini che non ci degnano di un'occhiata. Continuano a condurci in fabbrica tutti i giorni, senza che la situazione del reparto cambi. Solo dopo un mese riusciamo a far funzionare un tornio, il parallelo grosso. Non vediamo più i nostri militari, se non da lontano. Una volta, mentre in quattro andiamo al gabinetto, incontriamo tre soldati italiani che spingono un carretto con dei pezzi sopra. Nel momento in cui la sentinella che ci accompagna guarda da un'altra parte, ci fanno segno di cercare in un muro della fabbrica dove passa un tubo da cui esce del vapore acqueo che nasconde una cavità costituita da serrande di alcuni altri tubi che corrono all'interno. Come passiamo vicino al muro, gli altri tre si precipitano a guardare e trovano tre grosse rape. Quando tocca a me, non ce ne sono più. La sentinella, un tedesco anziano, finge di non vedere. Nel gabinetto devo reclamare per farmi dare un pezzo di rapa. Siamo così affamati che davanti al cibo diventiamo come bestie. In seguito in quel buco non troveremo più niente. Anche se in fabbrica non si lavora, perché è impossibile, esauriamo le nostre minime forze nell'andata e ritorno. Perciò alla sera aumenta sempre il numero di coloro che dobbiamo trascinarci dietro sfiniti. E nonostante una selezione avvenga già al mattino, perché diminuisce ogni giorno il numero di coloro che ce la fanno uscire. Il nostro gruppo resta sempre unito. Il primo che cede è Paolo. Per un po' di giorni riusciamo a trascinarlo dietro, ma una sera non riesce più a camminare. Lo trasportiamo al campo quasi di peso. Da allora rimane nel blocco con gli ammalati. Una sera, mentre distribuiscono le razioni di cibo, impazzisce il nostro ex capo blocco. Si denuda e si piazza davanti al capo campo, reclamando da mangiare. Questi lo colpisce con un tremendo diretto al mento che lo sbatte a terra. Il capitano si rialza e gli si rimette davanti, in piedi. Altro pugno del polacco. Il nostro crolla di nuovo, si rialza, ritorna alla carica. Il capo campo lo colpisce parecchie volte. Il capitano urla frasi sconnesse, finché il polacco spazientito lo trascina via. Non ritornerà più. Ognuno di noi sa che l'hanno ucciso. Il secondo a cedere è Mazzoletti. A forza di camminare con gli zoccoli pesanti e senza calze, gli è venuta una grossa vescica a un piede, che è scoppiata formando una grande piaga infiammata. Così rimane nel blocco anche lui. Hanno assegnato al tornio un deportato friulano dichiaratosi tornitore. Gli fanno fare una prova con un pezzo. Vengono due specialisti tedeschi. Lo ha fatto talmente bene che gli specialisti si congratulano con lui. Il tornio sta fermo un paio di giorni, poi gli consegnano un paio di pezzi da lavorare. Disgrazia vuole che il tornitore si tagli un dito con la limatura. Prima che arrivino altri pezzi, il taglio fa infezione, si gonfia anche il braccio, impossibile manovrarlo. Nessuno cura il nostro tornitore, nemmeno un'iniezione, niente. Il tornio rimane fermo e nessuno di noi vuole lavorare, dopo aver visto che razza di ringraziamento il nostro compagno ha ricevuto dai tedeschi. Adagio la temperatura diviene più mite. Non nevica più. Nei primi tempi eravamo talmente stipati nella camerata che per recarci al gabinetto, posto a metà scala fra i due piani, calpestavamo i deportati ebrei vicini all'entrata. Io ero talmente debole che durante la notte dovevo correre a urinare 3 o 4 volte. Non riuscendo ad arrivare in tempo alla porta, annaffiavo i poveri dormienti stesi per terra, tanto che mi ero procurato una grossa scatola di conserva che tenevo nascosta per orinarvi. Ero stufo di svegliare ogni volta tutta la camerata e di farmi coprire di insulti dai poveretti che calpestavo e bagnavo. Adesso invece di spazio ce n'era d'avanzo. Molti erano morti. Il cibo non valeva niente, per cui, anche lavorando, non riuscivamo a sostenerci. Si deperiva sempre di più. Notavamo però dei fatti che infondevano speranza. Tornando dalla fabbrica, incontravamo sempre più frequentemente lunghe colonne di profughi, con carri e cavalli, carichi di masserizie. Si muovevano a famiglie intere, uomini, donne e bambini. Gli uomini erano armati di fucile. Col passar dei giorni le colonne aumentavano. Ne provavo un'immensa soddisfazione. Finalmente erano i tedeschi a scappare. Loro, che avevano seminato tanto male in tutta l'Europa, che avevano occupato le terre degli altri senza riguardo per la gente, provocando dappertutto lutti e rovine, venivano finalmente ripagati della stessa moneta. Questo spettacolo ci infondeva forza e speranza. Anche se non fossimo riusciti a sopravvivere, sapevamo ormai che il nostro sacrificio non era vano. I nazisti sarebbero stati sconfitti. Era solo questione di tempo. Ne discutevamo in camerata e pensavamo con gratitudine all'Armata Rossa, che era riuscita a penetrare in Germania, proprio come aveva predetto l'ufficiale sovietico impiccato a Flossenbürg. I tedeschi avevano un sacro terrore dei sovietici. Sapevano benissimo che cosa avevano fatto nel loro paese e, convinti di meritare uguale trattamento, cercavano di sfuggirli, spostandosi continuamente. Pagina 84.